Buon pomeriggio a tutti e grazie Emilio. Innanzitutto chiamerei sul palco i relatori di questa seconda parte sulle esperienze. Inizierei con Marco Nicola Ranaldo, che è responsabile dell'ufficio di comunicazione digitale New Media per l'ASL Torino 2 e che negli anni ha vinto premi paragonabili al numero di Oscar vinti da Ben-Hur relativamente al tema dell'usabilità, grazie al progetto DIPSA, grazie ai progetti legati alla refertazione online dal punto di vista appunto dell'ASL di Torino 2, ultimamente premio SMAU del 2013 Smart City con il progetto Customer Satisfaction Online e scelta e revoca e anche con scelta e revoca online, quindi doppio premio SMAU 2013 e premio Forum PA Memorie Digitali sempre per il sistema DIPSA. Chiamerei poi Francesco Zambelli, che ha iniziato a collaborare e lavora con la provincia di Brescia dal 2010 con il Centro di Innovazione e Tecnologie e con il Centro Servizi Territoriale. Chiara Mancini di Regione Emilia Romagna, che dal 2004 lavora e con cui ho avuto il piacere di lavorare da qualche anno in qua su tematiche relative al co-design e all'usabilità dei siti web della pubblica amministrazione, e infine Alessandra Cornero di Fornets PA che ha collaborato al gruppo di lavoro per le linee guida per i siti web della PA nel 2010 e nel 2011, che esattamente come i colleghi Ranaldo, Zambelli e Mancini hanno collaborato al gruppo di lavoro sull'usabilità. Assolutamente. Allora, l'obiettivo di questa seconda parte della sessione è condividere qualche riflessione sulle esperienze di usabilità intraprese dalla pubblica amministrazione. E devo dire che la prima parte del convegno relativa al protocollo ha messo sul tavolo alcuni elementi di grande importanza, ha messo sul tavolo sostanzialmente uno strumento sviluppato da una collaborazione tra pubblico, privato e università, ci tengo a sottolinearlo, a titolo gratuito da parte di tutti, anzi con un investimento da parte di alcuni, per mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni uno strumento per approcciare il tema dell'usabilità. Peraltro mi rifaccio alla conclusione dell'intervento di Boscarol, l'usabilità in un'epoca di spending review, diciamo che i budget per l'usabilità sono sempre di meno. Io ho un punto di vista leggermente diverso sul tema dell'usabilità e che articolo così, dato dell'Osservatorio Government del Politecnico di Milano del 2011, se tutti i certificati anagrafici, 16,5 milioni all'anno della pubblica amministrazione, fossero erogati online, si creerebbe un risparmio rispetto alla situazione attuale per la pubblica amministrazione di 90 milioni di euro. L'usabilità ha a che fare, e ce lo diceva Francesco Di Nocera sul tema dell'attrattiva, con il rendere il sistema più attraente agli occhi dell'utente e fare in modo che l'utente lo utilizzi. In Italia abbiamo una penetrazione dell'e-government, pur a fronte di molti esperti che ci dicono che oggi in Italia sostanzialmente il 100% dei servizi base della PA è online, abbiamo una penetrazione dell'e-government che è poco più della metà di quello che è la media europea. Questo è un problema di usabilità. Allora, l'usabilità, anziché vederla come un costo in fase di progetto, vediamola nel total cost, nel total life cycle cost del progetto, cioè in tutta la sua vita, in tutta la vita del servizio, e ci renderemo conto che probabilmente un intervento in usabilità a monte aumenterebbe la penetrazione dei servizi creando dei risparmi a valle. Questo come punto di vista, diciamo, economico. Alla fine sono un economista aziendale, io non mi metto neanche a parlare di usabilità da un punto di vista tecnico, non ne ho le competenze e ben mi guardo da fare il lavoro di altri. Quello che ho fatto all'interno del gruppo di lavoro, insieme al gruppo delle pubbliche amministrazioni che hanno lavorato su questo tema, è stato fare una fotografia del tema dell'usabilità per capire se effettivamente, esattamente come ci diceva Boscarol, il tema dell'usabilità sta raggiungendo la maturità, se una maturità da un punto di vista accademico, da un punto di vista di pratica, che sta raggiungendo le dimensioni presentate, si riverbera poi nei comportamenti delle pubbliche amministrazioni italiane. E quindi vi rubo 5 minuti o poco più per presentare qualche dato da questo questionario che serve un po' a dar fuoco alle polveri per quello che sarà poi il dibattito che ne seguirà. Innanzitutto l'indagine che è stata sviluppata all'interno del gruppo di lavoro sull'usabilità e che si poneva sostanzialmente tre obiettivi. Il primo è l'analisi della diffusione delle pratiche di test di usabilità da parte delle pubbliche amministrazioni italiane. In secondo luogo, una raccolta di casi di successo, cioè sulla base dell'analisi delle risposte, cercare di comprendere quali potessero essere dei casi particolarmente virtuosi, anche per invitarli a questo evento. Questo ultimo pezzo è stato reso particolarmente difficile dalla Spending Review. Avevamo individuato dei casi di piccoli comuni del Sud Italia che hanno fatto e stanno mettendo in piedi delle iniziative estremamente interessanti. Li abbiamo invitati al convegno, la risposta è stata: in questo periodo non mi consentono le trasferte. Anche questo è, diciamo, in un certo senso emblematico di quanto il tema dell'usabilità necessiti di una sensibilizzazione culturale, e ne parleremo più tardi. Il terzo punto è lo sguardo d'insieme sul tema dell'usabilità nella pubblica amministrazione. Allora, partendo dal presupposto che il totale rispondenti, come diceva precedentemente Emilio Simonetti, si aggira intorno alle 870 unità, quindi 870 pubbliche amministrazioni che hanno risposto al questionario, poi le risposte valide con una possibilità di tracciare chi aveva risposto eccetera sono all'incirca 480, ed è su queste che concentriamo la nostra analisi, nel senso che abbiamo potuto fare dei controlli incrociati sull'attendibilità dei dati. Allora, risposte da pubbliche amministrazioni di diversa natura, dai comuni alle pubbliche amministrazioni centrali, alle camere di commercio, alle biblioteche, alle università. Parliamo dei comportamenti abituali. Innanzitutto, la sua amministrazione ha mai svolto attività per la verifica o il miglioramento della fruibilità dei siti? Mai nel 37% dei casi, qualche volta nel 43% dei casi. Cioè nell'80% dei casi diciamo che non stiamo parlando di attività così sistematiche, attività più episodiche, quando addirittura assenza di attività. Però nel 20% dei casi qualcosa si muove. E in particolare, se la guardiamo da un punto di vista dei test di usabilità, quindi non solo un'analisi di usabilità magari basata sulle euristiche, ma anche proprio un coinvolgimento degli utenti interni o esterni, abbiamo più o meno 2/3 del campione che ci dice di non aver mai fatto nulla e 1/3 che ci dice di aver fatto qualcosa. Solo il 2% ci dice che l'attività di analisi di usabilità è qualcosa di connaturato all'interno della vita del servizio. Certo, in epoca di spending review diciamo che è un dato che ci spieghiamo, però in questo momento una pubblica amministrazione su 3 tra quelli che hanno risposto ha dichiarato di aver fatto dei test, e personalmente trovo che sia un dato piuttosto interessante e che va in risonanza con quello che si diceva relativamente alla crescente maturità del tema dell'usabilità. Come si approccia al tema dell'usabilità? Cioè, sostanzialmente, chi si occupa di usabilità all'interno delle pubbliche amministrazioni? Allora, su questi grafici noi abbiamo fatto 100 il totale delle risposte, la larghezza delle fasce colorate ci dice quale quota parte dei rispondenti ha espresso una gradazione che va da mai a sempre, quasi sempre, relativamente alle varie alternative. Quindi per esempio per il coinvolgimento di esterni, ovvero di esperti esterni, chiedo scusa, abbiamo più o meno il 65% dei rispondenti che ci dicono non abbiamo mai coinvolto nelle analisi di usabilità degli esterni e degli esperti esterni. Approssimativamente il 20% che l'ha fatto qualche volta, il 5% circa che l'ha fatto spesso e il 7-8% che lo fa ogni volta che c'è l'opportunità di un intervento di usabilità. Delega chi si occupa dello sviluppo del sito servizio, è molto più pronunciata la fascia non rossa, cioè quella in cui si fa qualcosa, e ancora più pronunciati sono i test interni. Quindi qualcosa si fa, generalmente si fa all'interno, generalmente si fa attraverso test condotti con dei colleghi. Chi è coinvolto nei test? Innanzitutto sono coinvolti nei test degli utenti esterni all'amministrazione, con la maggiore percentuale di praticamente ogni volta. Cioè a dire, coloro i quali coinvolgono dei test esterni considerano un test esterno chiamare il Francesco di Nocera, faccio un esempio, della situazione, e dire: Francesco, questo sito è usabile? e questo viene considerato un test di usabilità da parte delle pubbliche amministrazioni. Certamente l'opinione di Francesco Di Nocera è altamente qualificata, forse il concetto di test di usabilità è una cosa un po' diversa. Cosa? Pagano, chi lo sa? Penso di sì, comunque. Utenti interni al secondo posto, e anche questo in risonanza con quanto detto prima sui test più utilizzati. Esperti di usabilità interni all'amministrazione, nel 50% dei casi, mai, probabilmente perché non ci sono esperti interni di usabilità rispetto ai siti, ma nel 50% dei casi si riconosce all'interno della pubblica amministrazione un esperto di usabilità o qualcuno che ha una sensibilità maggiore. Anche questo dato personalmente l'ho trovato molto confortante rispetto al tema della crescita di maturità. Gli utenti esterni, ovvero i cittadini, siamo pur sempre in epoca di spending review, raggiungono una sistematicità solo nel 20% dei casi. Qualche volta c'è stata qualche esperienza, però nel 60% delle amministrazioni che hanno risposto. Altri utenti interni, diciamo che si prende gli stridi. Quando si lavora sull'usabilità, e anche qui c'è un tema molto forte, cioè l'usabilità viene vista come creatura vivente, oppure come si diceva in precedenza, una volta che l'informazione è pubblicata, ho risolto il problema. Ecco, tendenzialmente la seconda. Generalmente l'intervento periodico per modifiche incrementali è quello che viene fatto più di rado. A fronte di nuove funzionalità o prima della messa online, invece nell'80 e qualcosa per cento dei casi è stato fatto. Quindi l'intervento è generalmente legato a il sito o il servizio sono cambiati in modo più o meno radicale per qualche motivo, prima di metterlo online faccio un test o una verifica di usabilità. Che cosa si analizza? Un altro punto fondamentale. Egloo ci dice, ti metto a disposizione uno strumento che ti fa vedere quali possono essere i problemi, quali possono essere le aree di criticità. Nella maggior parte dei casi, gli interventi legati all'usabilità hanno come unità d'analisi il sito in generale, che significa un primo screening, probabilmente non legato a un obiettivo di miglioramento puntuale, ma quanto una verifica molto olistica, per usare un termine abbastanza aulico, secondo me in alcuni casi spannometrico è forse più appropriato di olistico. Le specifiche transazioni, gli specifici servizi, quindi fondamentalmente le analisi molto puntuali, insieme alle parti del servizio, sono infatti quelle che vengono analizzate meno frequentemente. Criticità riscontrate. Gli interventi di usabilità che hanno un carattere generale ed olistico, che cosa evidenziano? Evidenziano elementi di gradevolezza grafica, di comprensibilità dei contenuti, di consultazione dei menu, di orientamento nella navigazione e di trovabilità delle informazioni. Però attenzione, guardate quanto le fasce verdi sono molto sottili, il che significa che in genere varia da caso a caso e diciamo si va un po' in modo antologico, si raccolgono fiori, cioè si fanno degli interventi di carattere generale e tutto quello che viene portato a casa è fieno in cascina. Sui casi, che tipo di verifiche nei 98 casi comprovati che abbiamo evidenziato, che tipo di verifiche dell'usabilità hanno adottato? Nel 35% analisi di usabilità condotta dai gestori interni del sito, nel 28,6% dei casi test di usabilità che hanno coinvolto personale dell'amministrazione esperta nel servizio, test di usabilità che hanno coinvolto gli utenti finali in un quarto delle risposte, 12%, 1 su 8, test di usabilità che hanno coinvolto personale dell'amministrazione non esperto del sito. Quindi si predilige il test esterno rispetto al test interno, più o meno in un rapporto 2 a 1. Da un punto di vista della conduzione di questo tipo di test, troviamo più o meno un terzo dei rispondenti che ci dice che delega le parti di test a chi sviluppa, quindi a un soggetto terzo, e al personale dell'amministrazione che si occupa dello specifico sito servizio. Quindi la soluzione make or buy, cioè in-house oppure legata a un appalto esterno, si distribuiscono più o meno un terzo delle risposte. Seguono il non abbiamo condotto test, quindi abbiamo fatto usabilità, ma non attraverso test, attraverso analisi olistica, attraverso il Francesco Di Nocera del caso, consulenti esterni, 11,5%, altro personale dell'amministrazione, più o meno il 10%. Risultati ottenuti. I risultati ottenuti, ancora una volta, quasi un quinto dei rispondenti ci dice la revisione della modalità di presentazione, la riorganizzazione a disposizione dei contenuti, solo nel 2,4% dei casi, per fortuna, nessun risultato significativo. E quando chiediamo la soddisfazione, beh, la soddisfazione insufficiente è del tutto marginale. Mi permetto di dire, mi sarebbe piaciuto vedere una fascia verde scura un pochettino più ampia. Programmi per il futuro delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo chiesto se intendono queste amministrazioni che hanno risposto al questionario fare qualcosa nel futuro. E ci hanno risposto no, più o meno il 30%. No, ma abbiamo intenzione di avviarlo a breve. Delle iniziative che sono centrate sul tema dell'usabilità, 37%, molto interessante. 35% o ha già fatto qualcosa o considera addirittura molto consolidato quello che è stato fatto. La fotografia che emerge da questi dati. Primo, gli interventi di usabilità nelle pubbliche amministrazioni italiane sono generalmente sistemici, cioè sull'intero sito, e molto esplorativi. In questo diciamo che Egloo va a cogliere un bisogno. Secondo, forte enfasi sul tema della presentazione dei contenuti, usabilità come fruibilità dell'informazione e non necessariamente come miglior operabilità di sistema. Terzo, gli interventi hanno un carattere molto legato a quella logica pubblico e poi sia quel che sia, ovvero interventi a gettone a fronte di cambiamenti strutturali del sito. E infine, la sensibilità sul tema dell'usabilità non è pienamente condivisa, ma in crescita, si avvicina alla maturità. Con quel problema colossale, dal mio punto di vista, sul fronte dell'usabilità, che è all'atto dell'analisi delle risposte, perché su 400 rispondenti abbiamo 98 casi? Perché negli altri 300 c'è una confusione terrificante su temi come accessibilità, soddisfazione, penetrazione del servizio, utilità, che anch'io sono convinto sia un punto vitale del concetto di usabilità, però quando ti chiedo perché sei soddisfatto del test di usabilità e mi rispondi perché il servizio da quando è andato online è più utilizzato, nella nuova release è più utilizzato rispetto a prima, secondo me non hai colto bene il senso della domanda o il portato del concetto di usabilità. Qualche sorpresa, i piccoli enti sono molto sensibili. La componente, quello che si pensava è i grandi enti potrebbero avere più esperti e di conseguenza potrebbero essere più sensibili. In realtà non è così. Abbiamo visto dei casi di amministrazioni comuni da 1.500-2.000 abitanti che hanno fatto cose piuttosto interessanti. Secondo, il coinvolgimento di utenti esterni è più diffuso dei test interni. Quindi è vero che la sensibilità è in crescita, però per esempio i test interni, quindi la discounted usability piuttosto che l'approccio basato sulle euristiche e così via, è ancora meno diffuso rispetto al coinvolgimento di utenti esterni. Terzo, gli esperti interni di usabilità sono molto meno infrequenti di quanto personalmente mi aspettassi a monte. Se vi ricordate, ce lo diceva sostanzialmente il 25-30% del campione. Vuol dire che una pubblica amministrazione quasi su tre o quattro, dichiara di avere al suo interno qualcuno che è diciamo il portatore di competenze relativamente al tema dell'usabilità. Alla luce di questo metto sul tavolo quattro temi che poi sono i temi che vorrei discutere con il tavolo. Innanzitutto, usabili si nasce o si diventa, che significa, è proprio vero che l'approccio ricorrente è quello di faccio un intervento di usabilità a fronte di una modifica significativa nel sito, nel servizio, e poi lascio andare avanti le cose come vanno avanti, oppure c'è un discorso di progettazione usabile e di accompagnamento del tema dell'usabilità nel ciclo di vita del progetto. In secondo luogo, quali sono i metodi o come vanno a inserirsi le metodologie di cui abbiamo parlato nella gestione dei servizi e come si fa e qual è il senso dell'usabilità che dobbiamo condividere all'interno delle pubbliche amministrazioni. In terzo luogo, la sensibilizzazione culturale. Se è vero che il dirigente di Emilio Simonetti, a fronte di un budget di, dicevi, 5.000? Di 5.000 euro gli risponde, ma tu sei impazzito? Quando 5.000 euro in determinate attività sono probabilmente il 2%, l'1% del budget dedicato. È effettivamente vero che c'è un problema di sensibilizzazione culturale. E la sensazione dai dati del questionario è che sia un problema di sensibilizzazione culturale molto più forte tra i dirigenti che non tra il personale che lavora a livello di servizio. Questo è anche mutuato da alcune esperienze proprio in Emilia Romagna con Chiara Mancini sul tema dell'usabilità. Chi si occupa del servizio, il responsabile di servizio, che dice per me è un tema vitale quello dell'usabilità, me ne rendo conto. Tuttavia nel momento in cui vado a battere cassa per avere del budget per fare delle iniziative volte al miglioramento del servizio, mi trovo di fronte delle risposte come quelle di cui ci parlava Emilio Simonetti prima. E infine, un po' legato a questa confusione concettuale, la capacità di dirimere il tema tra il rapporto tra usabilità di un sito e qualità di un sito. Ciò detto, io innanzitutto farei una domanda a Marco Ranaldo. Perché? Perché Marco Ranaldo è un ottimo esempio di come i temi relativi all'utente, alla costruzione, al design for usability possono diventare un tratto caratterizzante fin dalla progettazione del servizio e portare a grandi risultati dal punto di vista dell'adozione del servizio. Per cui chiedo a Marco un commento sul ruolo che gli interventi di usabilità hanno nell'ambito della progettazione e della vita del progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Grazie.